E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Possiamo continuare lo studio della prima lettera di Giovanni al capitolo 2. Ieri, per chi ci ha seguito, abbiamo studiato i versetti dal 22 al 27. Rileggiamoli per averli presenti nella nostra continuazione. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa, ed è veritiera, e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Abbiamo visto che Dio promette vita eterna a chi crede in Lui, e che l'Anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Ora, Giovanni ritorna al suo ciclo di prove, le elabora rinforzandole. Esse sono la prova morale o la giustizia, che vedremo nel prossimo versetto, la prova sociale dell'amore, nel capitolo 3, nel quale troveremo anche un discorso sulla relazione tra la nostra sicurezza e il nostro cuore che ci condanna, per arrivare al capitolo 4 con la prova dottrinale della verità che concerne Cristo. Iniziamo quindi dal versetto 28 di Prima Giovanni 2, versetto 28 appunto. E ora, figlioli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Ed ora, figlioli, significa tutti figli di Dio, non importa il livello di maturità, rimanete in Lui. Questo non è l'imperativo, ma l'indicativo. In altre parole, Giovanni sta dicendo, voi state rimanendo in Lui. Voglio ripetere che qui Giovanni sta parlando di comunione. Restare nel Signore Gesù e avere comunione in Lui, affinché quando Egli apparirà. Il ritorno del Signore è certo, l'unica incertezza riguarda le circostanze, il tempo. Anche se noi abbiamo ricevuto l'unzione, non sappiamo quando Gesù verrà. Questa è una cosa che Lui solo sa. Perché non ha rivelato a noi il tempo, quando Lui verrà? Affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Un cristiano deve vivere alla luce dell'imminente venuta di Cristo. Se tu mi dici che Lui non verrà per altri 10 anni, potrebbe essere che io non viva per così tanto. Allora non mi devo preoccupare dell'oggi e posso essere un po' sbadato nel mio vivere. Ma Lui potrebbe arrivare oggi. E se Lui venisse proprio in questo momento, mi prenderebbe mentre sto registrando questo studio biblico e ne sarei contento. Spero che Lui venga in un momento del genere, ma non so quando Egli verrà. Ci sono momenti in cui mi trovo in situazioni per le quali se il Signore venisse in quel momento, potrei vergognarmi alla sua presenza. Così, tu ed io dobbiamo credere sempre al suo ritorno, come imminente. Quando Egli apparirà, possiamo avere fiducia, e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Molta gente sta parlando della venuta di Cristo, e si eccita molto parlandone, ma potrebbe essere imbarazzante per loro, perché se non avranno nessuna fiducia, si vergogneranno sicuramente davanti a Lui, alla sua venuta. Perché? A causa delle loro vite. Il Signore Gesù dice, ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22, versetto 12. Molta gente si guarderà intorno per vedere la propria ricompensa, e si renderà conto di non averne. Paolo scrisse, se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. È molto importante avere una vita come insegna il Vangelo. Giovanni sta dicendo la stessa cosa che disse Pietro. Le false dottrine e il falso modo di vivere vanno insieme, come la vera dottrina e una vera vita. Non ci sarà nulla che influenzerà la tua vita quanto il sapere che ti troverai alla presenza di Cristo per dare un resoconto delle tue opere. Ogni credente starà davanti al trono del giudizio di Cristo. Paolo scrive, «Noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo». Sia in bene, sia in male. Seconda Corinzi 5, versetto 10. Il problema della salvezza è già stato risolto, perché noi siamo suoi figlioli, e alla sua presenza non si parlerà del fatto se tu sei salvato o perduto. La questione è se tu riceverai qualche ricompensa o qualche riconoscimento. Ci saranno alcune persone che non riceveranno alcuna ricompensa. Paolo continua a scrivere, consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. Ed ora concludiamo la lettura del capitolo 2 di Prima Giovanni con il versetto 29. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Questa è la prova finale. La cartina torna sole. Se conoscete come un fatto certo che Dio è giusto, allora vi accorgerete che è una conseguenza logica che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Nel figlio si rivela il carattere del genitore, perché condividono la stessa natura. Passiamo ora al capitolo 3, nel quale possiamo vedere come i figlioli possono conoscersi a vicenda e vivere insieme. L'ultimo versetto del capitolo 2 è legato ai primi tre versetti del capitolo 3. In Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 29, abbiamo letto: «Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui». Una cosa è testimoniare che conosciamo Cristo e che siamo in Lui, e tutt'altra avere una vita che rivela che Lui è la nostra giustizia. È meraviglioso sapere che siamo in Cristo e che siamo accettati, ma è completamente diverso avere una vita qua giù che è conforme a questo. Giovanni ci sta dicendo che il modo di riconoscere altri credenti è attraverso la loro vita e non attraverso le loro parole. La giustizia è una caratteristica di famiglia del Padre, dei suoi figlioli. I figli di Dio prendono dal Padre, essi hanno le sue caratteristiche. Ma vediamo per prima cosa l'amore del Padre per i suoi figli, al versetto 1 di Prima Giovanni, capitolo 3. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Quella che Giovanni fa qui è un'affermazione molto bella. Giovanni sta dicendo non che ci aspettiamo di essere figli di Dio, ma che noi siamo i figli di Dio. E viene precisato, e tali siamo, cioè siamo proprio così. Il figlio di Dio può dire con enfasi, io sono un figlio di Dio, tramite la fede in Gesù Cristo. Non ci aspettiamo di esserlo, ma il fatto emozionante è che ogni credente può esultare, può rallegrarsi e costantemente ringraziarlo perché è figlio di Dio. Ci vantiamo non in noi stessi, ma del meraviglioso pastore che abbiamo. Giovanni rende perfettamente chiaro che se tu ed io siamo figli di Dio, nati di nuovo, esibiremo una vita che si conforma al Padre. Un figlio di Dio non può essere nella falsa posizione di dire «sono in ansia» e mi chiedo «amo il mio Signore o no? Sono suo o non lo sono?» Giovanni dice «ora siamo figli di Dio». Proprio ora noi siamo i figli di Dio. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre? Dandoci di essere chiamati figli di Dio. Il tipo di amore di cui Giovanni sta parlando è un tipo strano di amore, un tipo di amore inusuale, un tipo di amore al quale non siamo abituati. Dio ci ama. Che tipo di amore il Padre ha per noi? Dio ha dimostrato il suo amore attraverso lo Spirito Santo. Giovanni andrà avanti a mostrare che Dio ha dimostrato il suo amore dando suo figlio a morire per noi. Quanti di noi hanno qualcuno che morirebbe per loro? Per quanta gente moriresti? Dio ti ama e Lui ha dimostrato il suo amore. Lui ha dato suo figlio a morire per te. La più grande forza motivante al mondo è l'amore di Dio. L'amore è la più grande spinta nella famiglia umana. Un uomo si innamora di una donna si innamora di un uomo e alcuni fanno sacrifici enormi l'uno per l'altra. Quando l'amore umano è un amore genuino, è una bella cosa, è una cosa nobile, è una cosa meravigliosa. Ed è una spinta tremenda, ma l'amore di Dio per i suoi figli è molto più grande di tutto ciò che noi possiamo sperimentare sul pianeta umano. Il vero figlio di Dio darà prova della sua nascita spirituale, essendo obbediente alla parola di Dio. L'amore meraviglioso di Dio per noi dovrebbe motivarci. È questo quello che ci spingerà a voler vivere con Dio. Vedete che tipo di diverso amore il Padre ci ha dimostrato dandoci la possibilità di essere chiamati figli di Dio. Giovanni ha enfatizzato che noi siamo figli di Dio proprio ora. Questo mi porta a dire che la nostra salvezza è in tre tempi. Sono stato salvato, mi sta salvando e sarò salvato. Sono stato salvato. Il Signore Gesù disse, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5, versetto 24. Nel momento in cui accetti Cristo, ricevi la vita eterna. E mai sarai più salvo che nel momento in cui accetti Lui. Sei nato di nuovo, nato nella famiglia di Dio. Giovanni si sta rivolgendo ai figlioli, questi sono i figli di Dio. Lui dice, quale amore ci ha manifestato il Padre? Perché? Perché noi siamo figli di Dio. Lui ha dimostrato il suo amore ai suoi figlioli, ed essi rispondono al suo amore con ubbidienza a Lui, e vivendo una vita che è gradita a Lui. Mi sta salvando, abbiamo detto. Paolo disse, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Filippesi 2, versetti 12 e 13. Pietro disse: «Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo». Seconda Pietro 3, versetto 18. Giovanni sta parlando a noi allo stesso modo qui. Se noi siamo figli di Dio, saremo obbedienti a Lui, cresceremo, ci svilupperemo e andremo avanti con la fede cristiana. Per questo possiamo dire che ci sta salvando. Sarò salvato, infine. Quando il Signore Gesù ritorna per i Suoi, noi sperimenteremo lo stadio finale della nostra salvezza. Il peccato non avrà più forza su di noi e noi saremo con il Signore per sempre. Possiamo dire che siamo stati salvati dalla condanna del peccato, ci sta salvando dalla potenza del peccato e ci salverà dalla presenza del peccato. Il versetto 2 di 1 Giovanni 3 ci dice: «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Carissimi, ora siamo figli di Dio. Non domani, ma proprio ora. Questa è la parte meravigliosa. Il mondo non ci capirà. Questo è sicuro, perché esso non capisce Lui. Ci vuole una visione spirituale, e questa viene data attraverso l'unzione della quale abbiamo parlato. Lo Spirito di Dio è quello che può rendercelo reale. E solo lo Spirito di Dio può farlo, amico, amica. Fino a che Lui non lo conferma al tuo cuore, ovviamente tu devi dire: «Io non so se sono salvato», ma lo Spirito di Dio può confermarlo al tuo cuore. Giovanni dice: «Carissimi, ora siamo figli di Dio», ma qualcuno mi dice: «Enzo, sono un po' scoraggiato nei tuoi confronti, penso che dovresti essere un po' più avanti. Sarei d'accordo con te su questo punto. Vorrei essere un uomo migliore, vorrei sapere di più sulla parola di Dio. Sì, sarei d'accordo con te sul fatto che dovrei essere più avanti di quello che sono, ma non essere scoraggiato per me. E io non sarò scoraggiato per te, per il fatto che non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui». Questa è una prospettiva meravigliosa. Egli vede in me e in te ciò che Lui farà di noi. Sono grato che Dio non ha finito con me. Se io pensassi che Egli ha finito con me ora, sarei molto scoraggiato, ma Lui deve ancora completare il lavoro. Si racconta la storia che quando gli fu portato un grande pezzo di marmo, Michelangelo ci camminò intorno guardandolo, poi disse: «Com'è bello!». Uno dei suoi allievi, che era lì, in piedi, disse: «Beh, tutto quello che io vedo è un grande pezzo di marmo, è tutto». Michelangelo esclamò: «Ah, dimenticavo, tu non vedi quello che vedo io. Io vedo una statua di Davide lì». L'aiutante guardò di nuovo e rispose: «Beh, io non la vedo». Michelangelo disse: «È perché ora è nella mia mente, ma lo tradurrò in questo pezzo di marmo». E questo è ciò che fece. Dio dice: «Non è stato ancora manifestato ciò che saremo». Lui vede ciò che Lui farà di noi un giorno. Noi siamo scoraggiati quando ci guardiamo l'un l'altro, come siamo ora, ma Dio ci vede come saremo quando Lui apparirà e noi saremo come Lui. Che prospettiva gloriosa è questa per noi! Saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Vedremo il Cristo glorificato. Non saremo al suo stesso livello, ma saremo simili a Lui, a modo nostro. Questo non significa che tutti noi saremo piccoli robot o semplicemente dei duplicati. Non è affatto questo. Saremo simili a Lui, ma con la nostra personalità, la nostra individualità, noi stessi. Lui non distruggerà la persona che sei, ma ti porterà su alla completa statura, dove sarai simile a Lui, non identico a Lui, ma simile a Lui. Sarà un grande cambiamento e non vedo l'ora. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questo è un altro grande incentivo alla vita cristiana. Io non penso che ci sia nient'altro di simile. Il versetto 3 di 1 Giovanni, capitolo 3, ci dice: «E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro». Se tu credi che Gesù verrà e che un giorno tu sarai come Lui, questo ti porterà a vivere una vita pura quaggiù. Noi ora non siamo meravigliosi, ma saremo meravigliosi un giorno. Non conosco nulla che sia un incentivo così grande per un vivere santo. Sapere che un giorno saremo meravigliosi. Non c'è niente che dovrebbe incoraggiare una vita santa come lo studio delle profezie bibliche. Oggi vediamo un modo di vivere molto menefreghista, ma anche una grande enfasi sulle profezie. Sento gente dire: «Oh, aspetto la venuta del Signore». La mia domanda non è se tu stai aspettando il ritorno del Signore, ma come stai vivendo qua giù? come vivi qua giù determina se tu stai veramente aspettando la venuta del Signore o meno. Noi raggiungeremo il nostro scopo un giorno. La nuova Gerusalemme dove vivremo sarà un luogo dove Lui asciugherà tutte le lacrime. Non ci sarà dolore, non ci sarà sofferenza. Tutto questo è meraviglioso. Ma la cosa più grande, più meravigliosa che mi colpisce in Apocalisse 21 è che Egli dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Apocalisse 21, versetto 5. Questo è ciò che mi piace. Non so te, ma posso parlare per me stesso, ma molto francamente posso dire che non sono mai stato veramente l'uomo che volevo essere. Io non ho raggiunto il mio obiettivo, ma Lui dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lui sta dicendo, Enzo, e sta dicendo questo anche a te. Potremmo iniziare tutto da capo. Vivrai davvero una vita eterna e raggiungerai il tuo obiettivo. Non sarà meraviglioso crescere nella grazia, nella sua conoscenza, non solo in questa vita, ma per tutta l'eternità. Che grande prospettiva ci troviamo davanti. Giovanni ci sta raccontando qui come sia meraviglioso l'amore del Padre per i suoi figli. Io sono stato salvato, mi sta salvando e sarò salvato. Un giorno sarò perfetto. La nostra sorte è la migliore in assoluto. Saremo simili a Lui. Per questo siamo stati creati, redenti, santificati, al fine di essere conformi all'immagine del Figlio di Dio, affinché Egli fosse il primogenito fra molti fratelli. Così dice l'Apostolo Paolo. Come abbiamo detto, l'aspettativa di essere con Cristo e simile al Figlio di Dio dovrebbe essere un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi, vedere Cristo faccia a faccia, stabilire con Lui una comunione ininterrotta ed essere come Lui. Questi sono tre aspetti meravigliosi della sorte che attende ogni anima che crede. Ma quanto poco riusciamo ad immaginare della nostra vita futura. Desideriamo inutilmente penetrare il fitto velo di nebbia che avvolge queste realtà. Come sarà il nostro corpo risorto? Di cosa tratteranno le conversazioni con i credenti, i santi lassù? Quale servizio ci sarà affidato? Non sappiamo cosa saremo, ma sappiamo che saremo simili a Lui, e questo ci basta. Siccome Egli è puro, e quando lo vedremo saremo simili a Lui, dobbiamo accertarci che il processo della purificazione sia già cominciato ora, e quindi incominciare a purificarci. È vero che il solo sangue di Cristo può lavarci togliendo la macchia e la colpa del peccato, ma da parte nostra dobbiamo ricercare la purezza, sottraendoci alla potenza del peccato. E con questo impegno io termino qua gli appuntamenti di questa settimana, mi auguro, trascorsa insieme. Vi ringrazio per l'attenzione ancora una volta e quindi ci sentiamo lunedì prossimo alla stessa ora.